ai nostri stati generali non può mancare una voce che sentiamo più o meno tutte le settimane, che è quella del nostro amico e collega Vito Biolchini. Buongiorno Vito.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, noi abbiamo aperto oggi con una citazione di Ecce Bombo di Nanni Moretti, il film famoso dove c'è la scena "mi si nota di più se vado o se non vado", e abbiamo parlato per un po' di questi stati generali che, al di là, diciamo, del gioco delle parti, appunto del centrodestra che per esempio non ci va, o di Draghi che non ci va ma altri ci vanno, sono comunque un momento, penso, importante per questo paese. Come la vedi tu?
Sì, è un momento importante, poi si tratterà di capire come verrà affrontato il dibattito, chi prenderà la parola, attraverso quali meccanismi poi si arriverà a delle decisioni condivise, anche perché sostanzialmente questi stati generali in realtà sono un'interrogazione che noi sosteniamo davanti all'Europa, che vuole sapere come spenderemmo eventualmente i soldi che ci dovrebbero arrivare.
E non a caso Ursula è stata ben felice di accettare l'invito, siederà lì,
lei
penso, accanto a Conte ad ascoltare le idee per il rilancio dell'Italia. Diciamo che è un bel processo, diciamo, è una bella rappresentazione di un paese che prova a ripartire dopo l'ennesima botta, perché questa pandemia è stata per noi una botta particolarmente pesante in una situazione già critica che il nostro paese vive ormai da tanti anni dal punto di vista proprio della organizzazione dello Stato, delle istituzioni, dell'economia. Per cui è un momento, forse noi diciamo l'ultimo treno possibile per ripartire, questa valigia di 200 miliardi.
Sì, si tratta di capire su quali schemi poi il dibattito si svilupperà, perché se gli schemi sono quelli del prima c'è poco da sperare. Ieri il PD in conferenza stampa, insieme anche ad alcuni rappresentanti di LeU, si è detta favorevole, insomma, a queste misure che dovrebbero arrivare dall'Europa. Però io mi chiedo, calando in Sardegna questo progetto,
sì,
che cosa i nostri decisori vorrebbero per noi? La dorsale del metano? Un nuovo progetto di sanità? Ma ieri Ganao sull'Unione ha detto no, ma in realtà non c'è bisogno di una nuova sanità, dobbiamo di fatto fare quello che avevamo già deciso. Ma le cose non stanno esattamente così, cioè o c'è realmente anche per la Sardegna un nuovo modello di sviluppo realmente, altrimenti è difficile, come dire, svoltare in maniera seria.
Sì, ma soprattutto bisognerebbe concordare delle regole del gioco prima ancora di iniziare la partita, perché voglio dire, oggi per esempio l'Unione Sarda titola a tutta pagina "piano da 152 miliardi per il rilancio della Sardegna", mi sembra un po' come l'applicazione Sardegna Sicura, che parte senza tenere conto del fatto che nel frattempo sta partendo
sì,
un'applicazione nazionale. Ognuno va un po' in ordine sparso e la propaganda prevale ancora una volta sulla politica, sulla volontà di fare veramente delle cose utili per il paese. La stessa scelta del centrodestra di disertare il tavolo, dicevamo, è un po' come non presentarsi alla discussione sulla finanziaria o su, non so, su importanti misure in un'emergenza sanitaria. Perché non si va a una cosa come questa? Che senso ha?
È un senso elettorale, si avvicinano delle scadenze importanti. Il centrodestra sta chiedendo le elezioni anche per il Parlamento a ottobre, quindi che è chiaro che in questa logica non vuole dare nessun sostegno al governo. Dall'altra parte però io guardo alla Sardegna e dico, di cosa ci sarebbe bisogno? Forse di una vera opposizione e non di una finta opposizione che maschera i suoi limiti, come dire, con un sostegno blando a questa giunta, perché di fatto poi quello che è successo è che il PD in questi mesi di lockdown ha sostenuto la giunta Solinas, questo è successo, cioè ha evitato in tutti i modi di fargli le pulci, ma c'era poco da fare le pulci. Anche voi quotidianamente, tutti noi, benché pochi per carità, abbiamo visto quali sono stati i limiti dell'azione politica amministrativa della giunta Solina.
Sì, diciamo che
si è tirato indietro
per trovare delle voci,
si è tirato indietro Massimo Fedda e sì, tanti altri
per trovare delle voci di dissenso, almeno diciamo vivace nei toni. Siamo dovuti andare a cercare ieri la Desire Manca dei 5 Stelle e qualche giorno fa Francesco Agus, che mi sembra il più battagliero in consiglio regionale per quanto riguarda l'area progressista dal PD, nessuna voce. Ma non solo, ma anche gli esponenti diciamo più battaglieri, questi che ti abbiamo nominato, poi alla fine quello che traspare è veramente la difficoltà di fare una vera opposizione contro questo metodo di governo della giunta di centrodestra, che rimanda, che ingessa le conferenze stampa, che riesce persino a blindare e a rendere assolutamente inutili
una discussione in consiglio regionale
perché prende tempo, perché poi diserta, perché oggi dice una cosa e domani dice l'esatto contrario. Veramente diventa difficile proprio perché si gioca su un tavolo di cui non conosci le regole.
Non ci sono regole.
E quindi proprio ieri dicevamo con la Manca, dice, forse bisognerebbe in questo momento fare appello veramente ai cittadini, cioè agli elettori, usare gli strumenti di comunicazione per esempio questo tema del protocollo sanitario, che stiamo arrivando all'inizio dell'estate vera, anche quella diciamo del calendario, e ancora non c'è uno straccio di protocollo per controllare eventuali contagi che dovessero insorgere nei prossimi mesi, e questi fanno muro di gomma, è come se niente fosse, cioè.
Sì, è vero, muro di gomma, però anche l'opposizione dal canto suo, come dire, non può muoversi in ordine sparso e con poche idee. D'altra parte i problemi arrivano ora, cioè mi lascia sempre molto perplesso continuare a leggere dei grandi successi della giunta Solina che si sta scrivendo in merito alla scarsa circolazione del virus. Adesso viene purtroppo il momento peggiore, cioè la ricaduta economica non è più una questione sanitaria, è una questione economica. Allora questi 152 milioni di cui parlano oggi i giornali sono frutto di una deliberazione presa ad aprile, che è stata conosciuta da tutti noi solo ieri, perché per tutti questi mesi era rimasta un titolo su una pagina internet. Adesso appunto bisogna fare i conti con il turismo, con Federalberghi, che così come forse già noi avevamo detto, dice sì, ma sì, quando mai arriveranno 2,5 milioni di persone in Sardegna? Forse ne arriva uno e mezzo, bene che ci vada, con gli agenti di viaggio, con gli ospedali che ancora non riaprono, cioè quello che sta invece trasparendo è questo senso di sollievo, come dire, vabbè, il peggio è passato. Io non penso che il peggio sia passato, ma non perché tornerà la pandemia, ma perché adesso pagheremo tutti i limiti di stagioni politiche infruttuose di centrodestra e di centrosinistra, e vedrete che a breve torneremo a parlare di cemento sulla costa, perché è un grande classico.
Certo,
può essere, già ci hanno tentato durante il periodo di lockdown, quindi
però diciamo se l'opposizione non riesce a esprimere una politica di contrasto vera, questi hanno gioco facile.
Ah sì, ma infatti siamo la prima regione opposizione free.
Più che Covid free, opposizione free.
Più che Covid free siamo una regione opposizione free.
Io tra l'altro proprio nei giorni scorsi parlavo anche con operatori del settore extraalberghiero, molto molto preoccupati, perché quest'anno diventa difficilissimo. È vero che c'è un interesse per la Sardegna teorico, nel senso che ci sono molte consultazioni su Airbnb, su Booking, ma poi alla fine le prenotazioni stanno convergendo su altre regioni italiane, tipo la Sicilia, tipo la Puglia. La Sardegna ha difficoltà. Pensate, quest'anno soltanto la questione dei protocolli sanitari, cioè chi ha un bed and breakfast a ogni cambio di ospite deve fare un protocollo sanitario rigidissimo, imposto proprio dalle piattaforme. Se vuoi che ti mettano in posizione alta, in visibilità e avere il bollino, devi fare a ogni cambio di ospite una sanificazione, la devi fare certificata, quindi la devi fare con delle strutture in grado di garantire un'azienda
tutto,
che ti garantisca la certificazione. Questo significa costi esorbitanti, rischi, anche perché oggi non è ancora chiaro cosa succede se ti esplode un caso Covid nel bed and breakfast. Lo devi tenere lì fino a quando non guarisce, viene qualcuno a prenderlo e a risolverti il problema, la regione ti dà dei soldi indietro per il periodo che ti tieni il contagiato, il malato Covid nella struttura, insomma è tutto molto molto fumoso e molto poco chiaro. Vito, come la vedi?
Ma guarda, ti vorrei rispondere con una battuta che non vuole essere offensiva per nessuno. Se la regione Sardegna ha assessore al turismo l'onorevole Chessa, sa come muoversi.
Questo è
cioè,
vero.
Se la presenza di Chessa non è un problema con la sua inadeguatezza per il presidente della giunta, perché dobbiamo preoccuparci noi? Cioè, i problemi vanno messi in una scala gerarchica. Il presidente della giunta ritiene che per risolvere, per affrontare in questa situazione il problema del turismo o dei trasporti, altro assessore veramente fantasmatico, la Sardegna può farcela con l'onorevole Chessa e con l'onorevole Todde.
Già.
Questa è la situazione ad oggi. Tutti gli operatori possono sbattersi la testa al muro quanto vogliono, poi vanno a sbattere la testa contro questa giunta e questa amministrazione
e
con questa classe dirigente.
A proposito di giunta e di classe dirigente, lo dicevamo prima, l'hai citato tu prima, il fatto che si voterà a settembre, no? Probabilmente a settembre, il 20 dovrebbe essere, diverse regioni importanti in Italia, ma anche in Sardegna ci sono le amministrative. Abbiamo Nuoro, abbiamo Porto Torres e abbiamo anche Quartu.
Che peso possono avere queste consultazioni?
A Nuoro, a seguire le cronache sui giornali, veramente
ma un disastro, no?
Una specie di psicodramma del centro-sinistra, non si capisce più niente. E questo, insomma, la dice lunga sulla maturità, appunto, dell'opposizione, ne parlavamo prima. A Quartu ci sarà la grande incognita Milia, vedremo se il grande ritorno avrà successo oppure no, in un contesto disastrato, insomma, perché Quartu è un contesto amministrativamente e politicamente disastrato. A Porto Torres si tratta di capire se si confermerà l'amministrazione dei 5 Stelle, e poi ci saranno, il vero appuntamento politico sono le suppletive per il Senato del Nord Sardegna, dove lì si capirà, perché al momento il centrodestra litiga, perché la Lega e PISDAF, insomma, ritengono di avere diritto a questo seggio. Nel centro-sinistra si fa il nome di Ganau come probabile candidato, quindi, mentre probabilmente 5 Stelle, l'idea che leggevo anche che potessero candidare appunto il sindaco uscente di Porto Torres, anche se insomma i giochi si fanno sotto traccia, anche poi si sta già pensando, il centro-sinistra pensa già anche alle prossime regionali, figuriamoci.
Quindi tu pensi che possono avere maggiore ripercussione sugli assetti regionali queste suppletive che non le amministrative precedenti?
Ma sì, perché comunque appunto Nuoro e Quartu sono realtà talmente anomale che è veramente difficile trarre indicazioni dal risultato di queste due consultazioni. Non, certo, poi anche un seggio senatoriale nel Nord Sardegna può lasciare il tempo che trova, ecco, però secondo me quella sarà un'indicazione più interessante dal punto di vista politico.
Più politica, insomma, che amministrativa quella.
Va bene, ringraziamo Vito Biolchini per essere stato con noi e averci, diciamo, dispensato un po' delle sue visioni e analisi sullo scenario politico. Buon weekend. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
Grazie, ciao, grazie Vito, a voi. Ciao. A presto.